Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Che differenza c'è tra la scrittura che impariamo a scuola o all'università e quella per il web, la scrittura pensata apposta per essere fruita, letta online? Che cos'è il tone of voice, il tono di voce? Che roba è? E che impatto può avere sulla capacità di un'azienda o di un brand di fare marketing e vendere i suoi prodotti o servizi sul mercato? E ancora, che cosa deve cambiare nella nostra scrittura quando scegliamo diverse piattaforme? Come cambia la scrittura a seconda che sia declinata su LinkedIn, su un blog, su una newsletter, sui social media? Tutte queste domande troveranno una risposta nella chiacchierata che ho fatto con Matteo Todisco. Matteo è il responsabile della comunicazione della startup Ad Hoc Atelier, ma è anche il creatore del tone of voice del brand Velasca, un brand storico nelle calzature artigianali italiane. E allora parleremo di tanti aspetti legati al mondo della scrittura per il web e spero possa essere utile ai molti, ai moltissimi tra voi e tra noi che ogni giorno si devono confrontare con la necessità di scrivere un post sui social media, di scrivere un articolo di un blog, di scrivere un paper, un ebook, un PDF da lasciare come lead magnet. Insomma, ragazzi, non passa giorno, diciamoci la verità, che non dobbiamo scrivere. E se dobbiamo scrivere, dobbiamo capire come funziona questa scrittura. Prima di entrare nel vivo della nostra puntata, voglio ringraziare di cuore tutti i finanziatori di Strategia Digitale. Proprio ieri ho fatto una lezione di podcasting per Treccani Futura e ho raccontato un pochino come funziona il mondo del podcasting, e quando ho parlato di Strategia Digitale sono stato orgoglioso di poter raccontare che questo podcast è finanziato dagli ascoltatori. Gli ascoltatori hanno la possibilità di supportarlo andando su strategiadigitale.info e scegliendo di sostenerlo con 1, 2, 5, 10, 15, 20, 1000 euro al mese. E allora sono orgoglioso di avere dei finanziatori e degli ascoltatori che scelgono attivamente di mettere un impegno per la creazione di contenuti e per sostenere un progetto che ha l'obiettivo di capire come utilizzare il digitale per vivere bene e lavorare meglio. Bene, grazie, è merito vostro, anche se oggi siamo qua. Ma ora, ragazzi, bando alle ciance, entriamo nel vivo perché è il momento di scoprire come funziona la scrittura per il web insieme a Matteo Todisco.
Allora, io sono Matteo, ho 33 anni, sono di Milano e sono rimasto qui fino alla triennale, e la specialistica sono partito per l'Australia per fare una scuola di giornalismo alla University of Queensland di Brisbane. E da lì in realtà sono tornato in Italia per provare a fare il mio mestiere, ma diciamo che la crisi editoriale non ha necessariamente aiutato, e al che ho scoperto che le startup, soprattutto di Berlino, cercavano scrittori per fare content. Quindi io sono partito per Berlino un annetto e sono tornato a casa poi per dirigere una rivista e entrare in Velasca, che è un brand milanese di scarpe artigianali. Diciamo che la mia carriera da lì è stata molto legata al Made in Italy. Ho cambiato tre realtà, Velasca, Tech e adesso Ad Hoc Atelier, in cui sono passato da scrittura a brand identity, diciamo, più dare un'idea di insieme.
C'è una cosa che mi ha sempre colpito, Matteo, e cioè il fatto che prima dell'arrivo del digitale, sostanzialmente il mestiere di chi sapeva scrivere era o quello di scrivere i libri o quello di scrivere sui giornali. Mentre con l'arrivo del digitale, io ricordo proprio mentre finivo il mio master in giornalismo, vivevo questa doppia identità. Nel mondo digitale c'era tantissima richiesta di persone che sapessero scrivere, persone che sapessero comunicare, persone che non solo sapessero battere le dita sulla tastiera, ma che sapessero trasformare un pensiero nel contenuto che stavano creando. E mentre il mondo dell'editoria, come giustamente tu ricordavi, è in crisi, già allora cominciava a essere in crisi e lo è forse sempre di più, dall'altra parte, nel mondo in cui ogni brand può essere un media, in questi media ci deve pur lavorare qualcuno. Allora, secondo te, l'avvento del digitale ha fatto bene o ha fatto male a coloro che, come noi, sono nati e amano il mondo della scrittura e della creazione di contenuti?
Se posso essere sincero, secondo me ha fatto un gran male, devo essere sincero, perché il livello di chi si approccia alla scrittura si è sempre più abbassato, perché ovviamente l'accessibilità è aumentata. Io parlo soprattutto lato giornalismo, ecco. C'è da dire che il mio mestiere non esisteva prima dell'online, questa è la verità, perché non so, nei mitici anni 80-90, non so, avrei fatto il pubblicitario, quello che scriveva tre parole veniva pubblicato un mega poster in centro a Milano alla Yuppies, ecco. Quindi diciamo che scrivere online, scrivere sull'online in realtà è molto molto più semplice, e è molto più semplice per me perché io ho un'impostazione anglosassone di scuola di giornalismo, quindi io praticamente ho capito che io non potrei più tornare a fare il giornalista, perché io scrivo periodi troppo brevi, troppo spot, come è la lingua inglese, e che però funziona per fare i copy.
Questo secondo te è perché il mondo del digitale segue comunque dei trend nati in un contesto anglosassone, o il mondo del copy ha delle logiche diverse da quelle della scrittura giornalistica?
Credo più la seconda, nel senso che l'abilità del copy è esprimere un concetto in meno parole possibili. Questo è quanto. E l'abilità sta nel comunicare un messaggio con, non lo so, 4-5 parole massimo. Un giornalista è un'altra cosa, insomma, deve articolare vari periodi, ci sono una miriade di punti e virgola in italiano, cosa che non troverai mai in inglese, perché non avrebbe nessun tipo di senso. E quindi diciamo che un po' quell'impostazione lì mi ha fatto capire che io, essendo uno molto sintetico nella scrittura già di per sé, ho cavalcato un po' quell'onda, ecco.
Senti, parliamo un po' di scrittura per il web, perché tanti anni fa, quando c'era meno comunicazione sui social media, video si facevano, ma insomma era qualcosa che ancora era nuova, però il mondo dei blog è esploso e ha portato tantissimo interesse da parte di tante persone che volevano approcciare la scrittura per il web solamente per poter creare un proprio blog, un proprio sito web, poter iniziare a scrivere online. Questa è stata la prima fase del web, quindi interesse scoppiato per, diciamo, la massa per la scrittura per il web, come si fa a scrivere sul web, che includeva elementi tecnici, quindi conoscere un po' di HTML, di formattazione, di utilizzo delle piattaforme CMS, e dall'altra parte anche elementi un pochino stilistici per capire come comunicare in maniera efficace. Poi ci siamo trovati in un periodo tutto diverso, cioè il periodo in cui le persone in maniera inconsapevole generano contenuti attraverso i social media e quindi non pensano neanche di dover imparare a scrivere per il web per di fatto scrivere per il web. Ma quali sono le differenze tra la scrittura così come la impariamo a scuola o nei percorsi universitari e invece la scrittura che oggi sul web realmente funziona, quello che dovremmo imparare per dire sì, io so scrivere per il web?
Questa è una bellissima domanda, perché ovviamente, sai, tutto quello che si impara a scuola, purtroppo, insomma, io sono arrivato fino alla specialistica, non ho fatto il dottorato, però ti posso dire che pressoché non è servito a nulla, nel senso che il mondo del lavoro poi è un altro mestiere, ecco. Io sono un grandissimo fan dei blog, soprattutto poi a Milano, che credo, Non prenderti male, credo che sia stata un pochino la patria dei primi blog, quelli un po' underground, street. Io ricordo benissimo il Deboscio, era il blog più figo che c'era a Milano, dove raccontava veramente le cose vere come stavano, anche un po' in maniera arrogante, come magari adesso comunica Burgers, per dire, l'hamburgeria. Sul web devi stare sul titolo e le prime righe, perché purtroppo la gente non legge più. Quindi se tu pensi di far arrivare un utente in fondo, purtroppo devi metterci tanto visual dentro, e tutto si fa nell'introduzione e nel titolo.
Ho pubblicato qualche anno fa un corso di scrittura per il web e mi sono arrivate decine e decine di domande di persone che dicono: ma qual è il modo migliore di scrivere? E io giù e lì a dire che dipende sia dalla piattaforma sulla quale comunichi, sia dalla realtà per la quale comunichi, nel senso che per un blog personale Matteo può scrivere in un modo, quando scrive sul blog del suo cliente scrive in un altro. Allora, come funziona questa capacità di gestire il linguaggio e la scrittura in un contesto che è mutevole e molto relativo?
Esatto, la cosa della relatività accompagna tutto quello che faccio, nel senso che a casa mia uno più uno non fa due, cioè non è matematica, è tutto opinabile nel momento in cui hai una grammatica giusta e una sintassi giusta, cioè ovviamente devi saper scrivere. Tutto dipende dalla piattaforma, nel senso che se io scrivo su Instagram devo capire come funziona l'algoritmo di Instagram, e quindi sappiamo che per molto tempo Instagram premiava i copy spot e basta. Pian piano si è arrivati un po' più a fare educazione, quindi cominciare a raccontare un po' di più, e la scrittura in realtà adesso viene un po' più premiata su Instagram. Tutto sta nel tono di voce della piattaforma, della realtà, del brand, del cliente. Bisogna capire come vuoi che esso debba parlare, e poi da lì gli dai una personalità. È caso per caso, è difficile avere una regola, ecco. O almeno io non l'ho trovata.
Parliamo un po' di questo tono di voce, perché mentre ognuno di noi come persona ha un suo tono di voce che emerge naturalmente, magari bisogna imparare a controllarlo o a utilizzarlo meglio, a domarlo. Quando parliamo di un brand impersonale, di un'azienda, non è facile capire che tono di voce, in un certo senso si deve costruire. Come si costruisce un tono di voce e che cos'è il tone of voice?
Beh, questa secondo me è la parte più divertente del mio mestiere, o almeno è quella che mi piace di più, e anche perché non si parla solo di scrittura, ma si parla proprio di identità del brand, quindi molto visuale anche, nel senso che le parole e immagini devono parlare con le parole alla fine della fiera. Guarda, io penso che si debba partire da un Google Doc o un pezzo di carta e buttare giù i valori del brand, cioè quali valori è giusto comunicare a quale audience. Questo proprio è il primo pezzo.
Mi puoi fare un esempio di questi valori per avere l'idea di che valori potrebbero essere?
Guarda, io adesso sto lavorando in ad hoc atelier e i valori sono eticità, made in Italy e alta qualità. Cioè l'idea è portare lo slow fashion degli artigiani italiani, che in realtà magari producono per brand di alta moda, ma hanno la loro linea personale, quindi mantenendo la stessa qualità, all'accessibilità di tutti. Per me questo è comunicare un qualcosa di un po' più basso dell'alta moda, no? Perché se no non sarebbe accessibile. Come la comunico questa cosa? La comunico con un linguaggio molto più easy di quello istituzionale che avrei nell'alta moda, cioè in poche parole te la tiri di meno e hai un linguaggio un po' più semplice a proprio livello di parole. Questo è proprio l'inizio di come si può costruire un tone of voice. Poi lì bisogna capire, vuoi fare quello che fai click ed è arrogante? Ok, però poi verrai percepito come uno arrogante e potresti stare sulle palle a certa gente, quindi nel nostro caso non è questo il caso, ecco. molto fanno i periodi brevi e moltissimo fa anche la punteggiatura per me, perché ci sono, diciamo, degli errori che che vanno evitati, come per dire, se io finissi un periodo con un punto esclamativo, io penso che il punto esclamativo sia da Babbi, va bene, però questo è il mio pensiero. Però il punto esclamativo ti dà l'idea di una realtà fatta da ragazzini che non sanno quello che stanno facendo. Oppure faccio un titolo in home page. Se io faccio un copy che finisce con un punto, vuol dire che sono arrogante, perché il punto finale è un qualcosa di serio, ecco. Cioè tutte queste mini regoline fanno poi il tono di voce. Io in generale sono molto per lo svecchiare i brand e usare l'ironia il più possibile, che è un qualcosa di più intelligente che essere arroganti, ecco.
Quali sono gli errori più tipici di chi si approccia alla scrittura per il web? Le cose che tu dici, mamma mia, questa non sta funzionando, è evidente che non sta funzionando, guarda che errore hanno fatto nella scrittura.
Vabbè, tralasciando gli errori grammaticali e gli accenti che vedo ovunque, il copiare gli altri, io questa è una cosa che odio, nel senso che puoi guardare cosa fanno gli altri, però non è detto che quel modello di comunicazione possa funzionare per il tuo business. Questo secondo me è l'errore principale che viene fatto, cioè perché la prima cosa in realtà è capire chi hai di fronte. Io mi ricordo un giornalista che è ancora il direttore di Al Volante, io l'ho conosciuto quando ero all'elementario perché la mia ex ragazza, insomma, era suo padre. Ho avuto la fortuna di avere un insegnante parecchio forte molti anni fa, e lui mi diceva sempre: tu devi scrivere per chi ti legge, non devi scrivere per te. E questo è un insegnamento che io mi porto sempre dietro, perché tu nella scrittura non devi fare il figo, usare paroloni, inglesismi, non ci interessa, cioè questa è una roba tua per aumentare il tuo ego, tu devi scrivere per chi ti legge. Quindi prima devi capire chi hai di fronte e poi puoi iniziare a scrivere. Poi se vuoi fare education, allora devi un po' portarli dentro questa cosa, devi un po' aiutarli, portarli per mano, però senza far capire che tu sei saccente e loro non sanno niente, anche se il web purtroppo è fatto da un sacco di persone che non sanno le cose, quindi anche lì essere troppo complicati non ti aiuta, perché poi di fronte non hai sempre persone super che hanno tutte le conoscenze, ecco.
Esistono tante piattaforme che permettono di scrivere articoli online pur non possedendo alcun sito web, penso per esempio a Medium o anche a social network che hanno sviluppato come LinkedIn la possibilità di avere una sezione publishing dove tu puoi pubblicare contenuti di tipo lungo, articoli con immagini curati, parecchio lunghi, roba da stampare, da leggere con calma, ecco. Sì. E questo modello della pubblicazione sulle piattaforme si contrappone, se vogliamo, a quello della pubblicazione sul proprio sito web. Ci sono alcuni che hanno il desiderio di iniziare a scrivere, di pubblicare degli articoli, e però dicono: io però non ho il sito web, come faccio? Mi devo prima fare il sito web. Qual è la tua visione su questo dal punto di vista strategico? Cioè, per chi vuole iniziare a comunicare attraverso dei testi, attraverso la scrittura per il web, è più conveniente andare su una piattaforma e magari imparare le logiche di quella piattaforma per poter emergere all'interno della piattaforma, oppure utilizzare uno strumento che ti permette semplicemente di scrivere delle cose e far sì che esistano sul web? Avendo un link di riferimento, mi viene in mente il Telegraph, lo spin-off dell'instant messenger Telegram, che permette di scrivere una roba, pubblicarla senza neanche registrarsi, oppure è importante costruire una propria casa, un proprio sito web, un proprio luogo per pubblicare, perché il contesto in qualche modo influenza poi anche la percezione e lo sviluppo del progetto editoriale?
Allora, questa è una risposta che viene dal periodo storico in cui ci troviamo, nel senso che se tu me l'avessi chiesta 6 anni fa, ti avrei dato un'altra risposta. oggi io scriverei solo su Medium e su LinkedIn, non avrei nessuna necessità di farmi un blog, anche perché a livello di time consuming è un, insomma, tu saprai benissimo che è un effort incredibile, e io spesso consiglio ai brand di non fare un magazine parole più fotografia, non ce ne frega più niente, cioè è il 2022, non serve più sta roba, quindi o fai audio o fai video o fai solo social, oppure puoi fare personal branding su Medium eccetera, oppure ancora ti fai la tua newsletter, che forse questa è la cosa che più la cosa più innovativa degli ultimi 2 anni, e so di molti giornalisti grossi americani che hanno lasciato il proprio lavoro per fare solo newsletter a pagamento, perché avevano una miriade di contatti, che oggi comunque i dati, le email sono tutto, ecco. È ovvio che se tu vuoi scrivere su LinkedIn devi aver fatto un bel lavoro di collegamenti prima, nel senso che se tu parti da zero è difficile che qualcuno ti legga. L'unica motivazione del blog che mi può venire in mente oggi è fare SEO, basta. Cioè, se tu vuoi vendere un servizio, allora devi giocare con le logiche di Google, e allora sì, allora farei un blog.
Molto interessante questo approccio, perché alla fine utilizziamo la scrittura in 2 punti diversi del funnel. Se dobbiamo portare persone che non ci conoscono a conoscerci, avere un contatto con il nostro brand, allora pubblichiamo online, facciamo il blog, pubblichiamo articoli con dei titoli, dei testi pensati apposta, e allora portiamo persone che non ci conoscono a conoscerci. Altrimenti la scrittura come strumento di engagement, tu ci dici, funziona molto bene come sotto la forma della newsletter, cioè di fatto di una lettera che una persona ti manda, esatto. E tu la avverti anche come personale, perché forse avere troppo è come non avere niente, c'è una perdita dell'interesse per la lettura di articoli che scorrono in un feed infinito che potrebbe essere quello dei social.
No, perché io in generale sono uno che tutte le newsletter che arrivano dai brand le cancella a priori, perché a meno che non sei in periodo di sconti e vuoi guardare, perché so che, cioè, le ho fatte a mia volta, so che cosa c'è dietro e so che devi sempre trovare un pretesto per fare il brand figo. Invece le newsletter personali a me piacciono molto, perché hai una visione unica, hai una prospettiva diversa ed è vera. Cioè, forse la newsletter personale è l'unica scrittura che io vedo come realmente vero, che non sia pubblicità, ecco. Perché tanto ormai sappiamo che anche i quotidiani sono riempiti di articoli fatti, insomma, branded content.
Certo. Quindi, tu hai una tua newsletter?
No, non l'ho mai creata, ma ne ho una che mi piace tantissimo, che si chiama Eclissi, che è fatta da questo ragazzo che io conobbi quando ero a Berlino, perché era il caporedattore del il primo magazine online di italiani a Berlino. E lui, dopo un po' di anni, è stato chiamato a insegnare giornalismo in Cattolica a Milano, e poi ha iniziato a lavorare con tutta una serie di brand, di magazine e riviste che per me erano oro, diciamo, bellissime. E ha cominciato a fare strategia, ha lavorato anche per il Sole 24 Ore. Lui è uno che ha da dire sul serio e va semplicemente ascoltato. Cioè, è questo poi, perché nella newsletter io voglio imparare qualcosa. Cioè, a me non basta il compitino del brand che vuole farsi figo, ok? Quello, cioè, essendo dietro le quinte, so come funziona, no?
E se dovessi creare una newsletter o una newsletter a pagamento, quali sono le piattaforme migliori per farlo? Quelle che secondo te funzionano meglio?
Cavolo, non mi ricordo il nome. Allora, beh, sicuramente una è MailChimp. Quella però più famosa...
Substack, forse.
Bravo, esatto.
Ok. Bravo. Esatto. Quindi va di gran moda, e anche molto di moda nel mondo del podcasting, nel senso che varie newsletter stanno arrivando con allegata la possibilità di ascoltare un podcast. Raccontami un pochino che cosa pensi dell'utilizzo della scrittura per la creazione di podcast. Ci sono degli esempi, dei casi che dal tuo punto di vista hai potuto osservare rispetto alla scrittura che si fa a voce, e con questo funziona ancora meglio?
Io in realtà in questo non ho esperienza, quindi purtroppo in questo non ho molto da dire, nel senso che io podcasting non l'ho mai fatto, ho fatto un po' di radio, quello sì, e so la scrittura che sta dietro la radio, ecco. Quando ero in Australia ho fatto uno stage alla radio nazionale australiana, statale, che è una specie di Rai, si chiama SBS. La SBS ha un programma per lingua e io ero ovviamente in quello italiano, e ho imparato al di là di come aggiustare gli audio, come tagliarli, eccetera, eccetera, quali sono le domande giuste da fare con i tempi della radio, fondamentalmente, soprattutto quando hai un format, perché poi ovviamente non mi facevano andare live, cioè avevo, non so, la mia rubrichetta, non so, intervistavamo degli inviati che erano in altre parti del mondo, eccetera. Però io sono sempre stato affascinato dall'audio, e ti posso dire che quell'esperienza lì risale al 2013, e a oggi è la cosa più difficile che ho fatto, ed è stata la cosa più bella che ho fatto.
Parlare di newsletter a pagamento a volte potrebbe sembrare strano, perché noi tutti riceviamo un sacco di email. Francamente ho un po' di ansia quando apro la casella di posta elettronica, dico aspetta, speriamo meno di 100 email non lette, speriamo meno di 100, ah mannaggia, più di 100. Quindi abbiamo anche lì un sovraccarico di informazioni che ci arrivano addosso, e l'idea di pagare per ricevere qualcosa di scritto, un'email in più, potrebbe sembrare controintuitiva. Eppure, come ci dicevi, ma sono dei dati di settore, questa cosa sta funzionando, no? Anche rispetto al pubblicare contenuti su un sito web e quindi invitare le persone a visitare il sito web. Ho visto vari siti web di persone che per un motivo o per l'altro pensano di poter avere un'influenza. Anche io in particolare seguo un poeta di fast spoken words, e lui quando arrivi sulla sua pagina ha semplicemente una buchetta nella quale metti la tua email, e se vuoi lui ti scrive. Scrive, e l'unico modo per entrare in dialogo con lui. Questo dà un effetto che sovverte la dinamica del digitale, che dilata tutto nel tempo, no? Le persone possono andare a vedere dei video che io ho creato 10 anni fa, li vedono oggi e pensano questo è il Giulio di oggi, mentre la distribuzione tramite newsletter in qualche modo ti mette all'interno di un hic et nunc, cioè di un momento preciso in cui avviene quella comunicazione anche rispetto a quello che vivi. Allora, quali sono secondo te i consigli che si possono dare a qualcuno che dice, ma lo sai che è? Quasi quasi potrei smetterla di pubblicare gli articoli, di inzeppare, di perdere tempo sui social, e invece potrei dedicarmi all'invio, alla scrittura di una newsletter. Quali consigli ti potresti dare da professionista del settore?
Sicuramente farmi una cultura di cosa fanno gli altri, perché tu devi fare una roba diversa. Questa è la prima, perché se no sprechi tempo, ecco. Devi riuscire a individuare un'area che ti piaccia, perché se no non sai scrivere, perché se no diventa sempre tutto un lavoro che non ha fatto nessuno, o che non l'ha fatto con l'angolo che vuoi tu. Questo è secondo me la prima cosa, ecco. Scrivere di qualcosa che ti appassiona, che ne sai un bel po', che hai qualcosa da dire, e avere anche un po' una prospettiva, nel senso che sceglierti un'area che non finisce, perché sennò dopo tot non sai più che cosa farne, ecco.
E può essere utile il fatto di raccogliere contenuti diciamo di attualità, immaginiamo diciamo una rassegna stampa, e poterla commentare dal tuo punto di vista? È un tipo di format che funziona questo?
Sì, l'ho già visto fare, sì, assolutamente. Beh, ma se penso a, adesso non è in newsletter, ma se penso a cosa fa Will Media, sono stati degli innovatori in Italia, ed è una cosa che funziona molto, e loro sono molto engaging con la loro audience, è molto spontanei, ecco. Quindi sì, assolutamente, cioè parlare di di cronaca e news con un approccio che funziona nel 2022, quindi un pochino più easy, sicuramente può essere interessante, insomma.
Per chi vuole entrare nel mondo del copywriting, ricordo, pensa, un venerdì sera ai Castelli Romani, andai a mangiare in una di questi di posti che si chiamano fraschette, queste osterie
sì.
romane, con un amico che era appena tornato dagli Stati Uniti, e stiamo parlando almeno di 15 anni fa, e lui mi disse, ah sai, ma perché non hai mai pensato a lavorare nel mondo del copywriting? E io alla prima volta dico, ma che vuol dire sto copywriting? Di che si tratta?
Anch'io ho avuto la stessa risposta.
Lo stesso insight. Ecco, allora, come si fa oggi invece nel 2022, dopo aver vissuto ormai buoni 10 anni di scrittura per il web, fatta bene, fatta male, comunicazione digitale, oggi un ragazzo del liceo che vuole iniziare a intraprendere questa strada dal punto di vista professionale, quali sono i canali, le strade, i corsi, le occasioni che tu gli consigli col senno di poi, con un po' di esperienza sulle spalle?
Forse io sono la persona meno indicata perché ha un percorso molto non lineare, nel senso che come te io ho studiato giornalismo e prima addirittura politica, che non c'entra niente. Però questa cosa mi ha dato, secondo me è andato molto a mio favore, perché se tu fai... la triennale in copywriting o un master in copywriting, sei così verticale su questa roba e così tecnico che non riesci tanto a uscirne. Cioè, nel senso, copywriting è uno dei tanti modi per usare la scrittura, ce ne sono tantissimi, questo è solo uno. Se tu invece riesci a farti una educazione un pochino più umanistica, ma un po' più dall'alto, che possa anche essere più classica, secondo me ti apre molto di più la testa. Almeno questa è la mia esperienza. Ecco, io ho parlato con persone che hanno fatto specificatamente studi in copywriting e ti posso assicurare che non sanno scrivere in italiano. Forse ho conosciuto quelli sbagliati, però ti posso dire che più fai studi classici, come può essere anche filosofia, voglio dire, non è che, l'importante è fare tanta pratica. Cioè, nella mia esperienza io ho iniziato a scrivere per riviste di musica, tra l'altro, mi mandavano i concerti indie a Milano quando avevo 16 anni, e ho iniziato così, cioè autodidatta completamente. Ma io se penso anche al mio mestiere di oggi, in realtà nessuno me l'ha insegnato, cioè è un qualcosa di molto più sensibile che fai facendolo. Cioè, se io penso, ho lavorato 3 anni in Velasca e ho costruito il tone of voice, ok? Io non avevo nessuno sopra di me, cioè nel senso, il tone of voice l'ho fatto per i cavoli miei, poi i creativi eravamo in 3 e quindi poi legati all'impatto di design, visual e video, abbiamo fatto una cosa coerente che facesse, che avesse un senso per tutti e 3 i creativi. Però in realtà è fare tentativi e scrivere il più possibile, ecco. Ma anche per cose molto diverse, non devono per forza essere legate al copywriting. Io sono arrivato anche a fare uno script per un corto. Voglio dire, non ho mai fatto un corso, oppure come si scrivono i sottotitoli, non ne ho idea, li ho fatti. Cioè, è molto mettersi sul campo, secondo me, perché comunque la scuola ti insegna fino a un certo punto. E se io posso dire la scuola in giornalismo, che cosa mi ha insegnato rispetto a quello che già facevo prima? Come si struttura un testo, magari, ecco, cioè le regole del... le domande da chiederti, che insomma, chi, cosa, perché, eccetera, che cosa deve stare sopra, che cosa deve stare nel corpo, cosa deve stare sotto, cioè cose molto molto tecniche. Però la realtà è che in questo mestiere non ci sono grosse regole, quindi è molto sensibilità e creatività alla fine della fiera, ecco.
Quindi... Come si fa a giudicare l'efficacia della scrittura per il web? No, perché se tu stai facendo una campagna pubblicitaria, quindi sei esperto di advertising, se ci sono le conversioni e la campagna pubblicitaria ti costa di meno rispetto a quello che guadagni, vuol dire che stai facendo un buon lavoro. Se lavori nella scrittura SEO, quindi sai che vedi il traffico che arriva dalle fonti dalle quali arriva e quindi lo valuti. Ma la scrittura, così come la fai te, la creazione del tone of voice, ma come lo valuti? Come fai a capire se stai facendo bene o stai facendo male?
Bella domanda, perché comunque il mio risultato ce l'hai in lungo periodo. Io ti posso dire, i consulenti SEO sono i migliori, perché loro ti vendono delle cose che non sanno neanche, perché Google ti dice il 10% di quello che sono le regole. Quindi è un po' così, è un po' tutto astratto, nel senso, io i risultati li ho dai numeri che salgono, ma in realtà i numeri che salgono sono anche molto legati alle campagne. Quindi poi quello è il lavoro del digital marketer, cioè dove piazzi il budget, su che target, eccetera, o come è fatto il funnel, cosa gli fai vedere come prospect, redirect, eccetera, eccetera. Non lo so, sui social sicuramente può essere guardare l'andamento e la crescita del profilo, i like che puoi avere ai post, quanti commenti hai, cioè quanto riesci a ingaggiare le persone, ecco. Però ripeto, anche lì non c'è una grandissima regola in quello che faccio. L'importante è non fare errori, cioè stupidi, appunto, grammaticali, eccetera, refusi che ne vedo ovunque.
Come funziona l'interazione tra la scrittura push, quindi quella in cui tu appunto scrivi un articolo, un contenuto, lo pubblichi, e invece quella relazionale, quella che nasce dal commento, dalla persona che ti scrive rispondendo al messaggio principale? È la stessa persona che si occupa di tutti e due gli aspetti? È importante avere una coerenza tra i due? Come si ottiene, soprattutto se ci sono persone diverse tra quelle che scrivono i contenuti e quelle che rispondono ai commenti, come si ottiene questo allineamento?
Ma tutto parte dal tono di voce che vogliamo avere per il relativo brand, e ovviamente è più facile se lo fa la stessa persona. Io posso dirti, insomma, tra un social media manager e un community manager devono assolutamente parlare la stessa lingua, ecco. Il modo migliore quando si fa social è coinvolgere l'utente. Come si fa a coinvolgere l'utente? O lo fai giocare a qualcosa, come può essere un giveaway, rispondere a un quiz, oppure gli fai tante domande, oppure lo aiuti a far sì che loro stessi creino dei contenuti per poi essere pubblicati sul brand. Cioè l'idea è far sentire importante una persona che magari è attirata dal tuo brand, non lo conosce tantissimo e vuole saperne di più. Cioè più riesci a creare un'interazione, diciamo, umana, che poi ovviamente non è umana, con l'utente, più alzi l'engagement. E questo Instagram ovviamente lo premia molto.
Se dobbiamo pensare a utilizzare la scrittura per il nostro, come il nostro lavoro, quali sono le forme che oggi prende questa professione? Ci hai parlato del tuo lavoro in azienda, quindi come dipendente dell'azienda, oppure come consulente esterno, oppure lavoro in agenzia. Quali sono le prospettive di carriera e di lavoro di qualcuno che è appassionato e si sta allenando e preparando per essere un web copywriter?
Posso risponderti con dipende quanti soldi vuoi fare. Purtroppo è così, nel senso che, e che tipo di vita vuoi fare, perché io non ho mai voluto fare agenzia in vita mia, perché non avrei una vita.
Ma si fanno più soldi?
E non si fanno più soldi.
Ah, ok. Allora scartiamo subito. Quindi allora, non hai una vita, non si fanno i soldi, qual è il vantaggio di lavorare in un'agenzia?
Beh, hai il vantaggio che sei con tantissimi clienti e quindi è divertente. Nel senso che puoi usare tone of voice diversi, puoi conoscere realtà diverse che magari non conosceresti. Che è molto più difficile, secondo me, è molto più stressante. Quando tu lavori per un brand e basta, che conosci e che devi comunicare, è molto più semplice. Hai dei lavori, hai degli orari umani e hai uno stipendio molto più alto. È così. Cioè, sì, probabilmente è meno stimolante che lavorare in un'agenzia. Ecco.
E invece le altre due forme, quella del libero professionista e del dipendente?
E il dipendente...
Non ho pensato magari.
No, il dipendente è quello in azienda, che è quello che ho sempre fatto. Io il libero professionista non l'ho mai fatto in realtà. Non è adesso tra le mie priorità, cioè soprattutto in Italia, ecco. Cioè questo è quello che penso io a livello di tassazione, eccetera. Sì, il libero professionista ovviamente ha gli orari che vuoi te, ma in realtà sono gli orari dei tuoi clienti alla fine della fiera, a meno che il business non sia tuo, e allora è diverso. Lì però che il business sia tuo magari a 50 anni, cioè devo avere una miriade di contatti che mi sono fatto di gente che può avere entrate, ecco. Poi la scrittura si può fare nelle case editrici, cosa che mi sarebbe piaciuto tantissimo, però anche lì è prettamente volontariato, o quasi, e nelle riviste cartacee, quelle ultime rimaste. Io un pochino ci sono stato dentro alcune riviste cartacee. È tosta perché poi i giornalisti storici in Italia ovviamente non hanno la mia età e difficilmente si smuovono, ecco. Diciamo che il giornalista classico che era un'elite, insomma, l'ordine dei giornalisti che esiste ancora, ok, il giornalista classico che prendeva un botto di soldi, che questa roba qui non esiste più, non esiste più. Anzi, per dire, se tu vuoi fare il corrispondente, io perché mi ero informato dopo la scuola di giornalismo, a me sarebbe piaciuto prendere e partire, tu ti devi comprare tutta l'attrezzatura. Quindi è una spesa tua. Se vai in un posto di guerra, ti devi ovviamente comprare tutto quello che serve per non rischiare la vita.
Il giubbotto antiproiettile.
Esatto. Trovarti un interprete, ok, che sappia la lingua locale, e partire. Quando parti, cerchi storie e poi contatti quotidiani e speri che loro ti rispondano. Cioè capisci bene che oltre alla spesa economica non è fattibile questa cosa. E questo, io avevo conosciuto un ragazzo un po' più grande di me che aveva fatto la London School of Economics, e lui era già corrispondente per Mediaset, era poco più grande di me. Mi ricordo che mi aveva detto, cioè, no, non farla sta roba, ti giuro, fai un'altra cosa, fanne un'altra, perché non è più il periodo. Certo. Io ho sempre sognato quello che andava in giro col microfonino a intervistare la gente in giro per certo. Il mondo. Quella roba lì, secondo me non esiste più, fatta come, insomma, come dipendente non può esistere. Al massimo sei libero professionista che lavora con tante testate, ma in generale è tosta.
Cominciare a capirci qualcosa su questo tone of voice, avere degli esempi, ecco, ce l'hai degli esempi di aziende, di brand che hanno un tone of voice costruito per bene, coerente, al quale che si può studiare, non per imitare, ma per capire un attimino come funziona, ma soprattutto come si declina il tone of voice nella comunicazione on site, quindi sul sito web, sui social media, come si può creare realmente una continuità tra questi diversi ambienti?
Allora, come brand principale, che è il mio brand preferito in assoluto, è Patagonia. Credo che Patagonia sia l'unico brand al mondo che riesce a vendere dicendoti che non devi comprare ma devi riparare la tua roba, cioè perché comunica così tanto i valori che poi alla fine compri, ma non te lo fa neanche vedere il prodotto. Cioè questo è, secondo me, il massimo che si può realizzare. Cioè avere un'identità di brand così alta e così vera che l'acquisto è spontaneo praticamente. A livello di tone of voice io cito Casper, scritto C-A-S-P-E-R, che è un modello di business direct to consumer americano, e vendono materassi, né più né meno.
Materassi. Fa il materassaio e il venditore di pentole.
Loro, secondo me, hanno il copy più bello e ironico che ho mai visto, sia sul sito che social. E poi vabbè, io non so se hai mai sentito di questo video che poi è diventato anche oggetto di case study in università, di Dollar Shave Club.
One Dollar Shave Club,
esatto, ecco. A me piace quella comunicazione lì, cioè vera, onesta, cioè mi devi dire le cose come stanno. E anche ironica, perché poi il video in realtà è molto figo, cioè è stato girato in un magazzino, non è costato molto quel video, però loro hanno fatti miliardi con questa roba. Parlando dei diversi canali, io credo che sito, social e newsletter debbano parlare in modo diverso, pur usando le stesse parole, nel senso che ci deve essere una coerenza, però il sito deve essere un po' più serio, cioè un po' più istituzionale, dove mi devi far capire chi sei, che cosa fai e come lo fai, cioè voglio qualcosa di education bella forte, che se è la sostenibilità o il tuo modello di business, cioè voglio capire come funzioni. Le newsletter devono essere molto, secondo me, uno a uno come comunicazione, quindi come se io stessi parlando a te adesso, cioè un po' come il parlato. E i social ormai è secondo me, l'unica cosa pubblicitaria che è rimasta. Cioè il social deve attirarti l'attenzione, quindi periodi molto molto brevi e ingaggiare l'utente in qualche modo, può essere una domanda, un tag, qualcosa, però mi ricordo quando l'avevamo studiato in Velasco questa cosa, per forza di cose il sito doveva comunque essere un pochino più serio, anche se aveva le illustrazioni, anche se aveva un tocco visual che svecchiava, insomma, il fatto di vendere scarpe, che è comunque una roba vecchia, insomma, e anche non parecchio figa, ecco, cioè era difficile comunicare ogni giorno, fare contenuti su delle scarpe alla fine, no? Devo dire che la comunicazione più bassa, nel senso a livello di linguaggio uno a uno, rimanevano le newsletter alla fine.
Grazie di cuore Matteo, grazie, 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 grazie della tua esperienza schietta, concreta, senza tanti giri di parole, senza girarci intorno. È bello anche sentire cosa succede nel retroscena del lavoro delle persone che nel digital ci sono immerse fino al collo. Allora, grazie per la tua condivisione e grazie a tutti i finanziatori di Strategia Digitale. Vi ho ringraziato già all'inizio di questa puntata, vi ringrazio nuovamente perché la cosa bella del digital è la capacità di connettere le persone e non c'è niente di più bello che vedere persone connesse che creano qualcosa di utile insieme, che creano qualcosa di valore insieme. E allora oggi ringrazierò i finanziatori con la B e anche quelli con la C, perché quelli con la B sono pochini, c'è Barbara Bechelloni, Beatrice Biasuzzi, Blondie Singer, Brand Mastermind e poi Claudia Mussano, Carmelo Cera, Chiara Cirinna, Chiara Lorenzi, Croce Di Michele. Questi sono i finanziatori che sostengono Strategia Digitale e sono andati su strategiadigitale.info e hanno detto, per esempio, io voglio sostenere questo progetto con 5 euro al mese. Che cosa hanno in cambio? Beh, prima di tutto hanno la possibilità di ascoltare tutti gli episodi di questo podcast senza mezzo secondo di pubblicità. E poi possono accedere ai tanti contenuti riservati che non si perdono. E se magari sono affezionati alle dirette che facciamo la mattina sul canale Telegram di Strategia Digitale, possono anche risentirsele dopo e utilizzarle come ulteriore valore per la loro crescita professionale e personale. Grazie di cuore ragazzi. Se tu che stai ascoltando vuoi diventare finanziatore, il luogo dove ti mando è strategiadigitale.info. Lì potrai anche scoprire i link al canale Telegram, alle altre attività che portiamo avanti. e lì puoi mandare i tuoi amici, se vuoi indicargli un podcast da ascoltare per conoscere idee, storie, esperienze di chi cerca di utilizzare il digital in modo consapevole per vivere bene e lavorare meglio. Ragazzi, qui da parte mia è tutto, quindi statemi bene, noi ci vediamo alla prossima.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.